Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Un saluto a tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti, bentrovati ancora con un nuovo appuntamento di Orizzonti Magazine. Oggi abbiamo ospite Andrea Gigliuto. Buongiorno Andrea, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
E grazie per aver accettato il nostro invito per che cosa? Per un racconto, perché Andrea Gigliuto praticamente il sabato 14 dicembre si è ritrovato, penso chiamato in quella sera, perché la speleologa del CAI Ottavia Piana si è ritrovata intrappolata in questa grotta sotterranea presso Buenofonteno in provincia di Bergamo, una ragazza che ha avuto per l'appunto per questa sua avventura un eco nazionale e quindi insomma ha lasciato un po' traccia di sé nel tessuto italiano. Andrea Gigliuto, che adesso si presenterà lui direttamente, ha partecipato nel team di salvataggio che è durato parecchi giorni. Ecco, la prima domanda è: perché hai potuto prendere parte a questa esperienza? Perché hai delle qualifiche e hai fatto un tuo percorso di vita, diciamo, no?
Sì, esatto. Io faccio parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico da quando avevo 18 anni, quindi una vita. E negli anni ho ricoperto varie, diciamo, funzioni, tra cui sono stato il delegato della delegazione speleologica e uno dei vicepresidenti regionali in un'epoca un po' più recente. Il soccorso alpino speleologico lombardo è organizzato in delegazioni, sono 5, 4 sono alpine che coprono un po' le varie province e una è speleologica che ha invece un ambito regionale. Quindi quando c'è un intervento in grotta o nei canyon, il soccorso speleologico interviene in convenzione con il servizio regionale emergenza urgenza. Quindi il motivo per cui ho fatto parte di questo, diciamo, di questo intervento è perché sono uno dei volontari e nello specifico poi ho coperto in questo caso dei ruoli, diciamo, di direzione dell'intervento, perché appunto avendo questo percorso pregresso di delegato e di vicepresidente ho una qualifica di direttore delle operazioni di soccorso. Il motivo è questo.
E quindi dopo entreremo nel merito di con questa qualifica che cosa hai fatto. Io vorrei prima però sgombrare il campo attraverso una domanda un po' particolare, perché certo, la polemica maggiore in merito a questo salvataggio è stato: sì, però insomma questa ragazza ci è costata molto in termini di soldi, di esborso, perché tutte queste 200 persone, 160 mi sembra,
esatto, 160,
fossero impegnate, chissà il costo, chi paga, è la domanda che ormai da anni ci emerge nell'opinione pubblica. Ecco, quindi vorrei sgombrare con te il campo dal chi paga e che cosa, insomma, chi si accolla i costi di operazioni di questo tipo, questa come di altre, che cosa succede?
Allora, grazie Massimo per la domanda. Innanzitutto va detto che il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico opera in tutta Italia, ma ovviamente in Lombardia, in convenzione con l'azienda regionale Emergenza Urgenza. Quindi noi abbiamo un finanziamento regionale per soccorrere persone in ambienti montani, ipogei e impervi, in generale in tutto il territorio regionale. Quindi ovviamente esistono dei finanziamenti regionali che sono dati a un'associazione di volontariato, quindi diciamo il soccorso alpino e speleologico è costituito da volontari per la maggior parte, poi ci sono alcune figure che hanno, diciamo, delle diarie in funzione dell'attività che fanno. Vi faccio un esempio: gli elisoccorritori che tornano sulle basi dell'elicottero, però per il resto è un corpo di volontari. Quindi il costo è un costo di struttura, quindi serve per soccorrere chiunque in qualunque luogo del territorio regionale, che sia la cima di un ghiacciaio al fondo di una grotta. E si soccorre tutti, quindi diciamo non c'è una discriminazione su chi ha fatto cosa. Poi ci sono delle azioni che vengono adottate, diciamo, e attivate dalle funzioni preposte per andare a intervenire sui casi limite, quindi la persona che è in infradito su un ghiacciaio e viene soccorsa ovviamente perché è in pericolo, ma poi dopo gli si va a chiedere conto del fatto che non fosse equipaggiata in quell'ambiente. E nel caso di Ottavia lei era perfettamente equipaggiata per fare l'attività per cui era stata, adoperando. Quindi non ci sono dubbi sul si salva o non si salva. Poi sui costi diciamo, in realtà è un discorso sempre fastidioso, però se poi uno va un po' nel dettaglio, i costi non è che di questo intervento sono particolarmente alti. Cioè, se pensate che se c'è una persona dispersa in montagna, non so, una persona che cercava funghi e la cerchiamo con l'elicottero per 2 giorni più 100 volontari per altri giorni, sono costi anche superiori a quelli di questo intervento, dove alla fine sì, c'erano 160 persone, ma noi abbiamo la nostra logistica, abbiamo la nostra cucina che ci ha fornito il comune, abbiamo fatto la spesa, abbiamo comprato il cibo per i volontari e abbiamo pagato il carburante per arrivare. Fine. Ma veramente la discussione è, se vogliamo, fastidiosa, no? sulla discussione eccessiva su perché pagare o una persona per salvare una persona, si salva. E comunque, tra l'altro, giusto per chiudere, come in altri ambiti ci sono anche assicurazioni, quindi se poi la persona, come la maggior parte degli speleologi, ha delle assicurazioni personali, infortuni o soccorso, c'è anche il caso che buona parte dell'attività venga poi coperta dalle coperture assicurative che può aver stipulato lei come tutti gli altri.
Ecco, in questo caso mi sembra di capire che era una spedizione non di una sola persona, che era equipaggiata, e è stato un incidente che poteva capitare perché è stato un piccolo crollo, se non sbaglio, che l'ha fatta poi precipitare.
Diciamo, è scivolata forse per il cedimento di un appiglio, forse perché può capitare di scivolare, ma era assolutamente una spedizione organizzata, un gruppo di 8 persone che stavano esplorando la grotta, come fanno decine di speleologi ogni fine settimana, come fanno, diciamo, l'attività speleologica è un'attività, diciamo, a cavallo tra la sportività e un'attività scientifica, quindi alcune volte si ha un po' più una valenza scientifica, quindi si va a fare dei rilievi in grotta, si va a esplorare nuove cavità, a volte si va semplicemente a farsi un giro perché si vuole fare un'attività sportiva, come se io facessi un'escursione in montagna.
Ecco, colgo l'occasione proprio per chiedere, per una mia curiosità, quindi certo, da questa chiacchierata, cioè a cosa serve andare in grotta a livello scientifico? Quali potrebbero essere le ricerche e i risultati di una ricerca che si possono portare a casa?
Beh, diciamo, l'ambiente carsico, che è l'ambiente, diciamo, delle grotte, è uno dei luoghi primari di sorgente delle acque sotterranee. Quindi, quando, soprattutto nelle nostre prealpi o nell'arco, diciamo, montano, ci sono paesi interi che usano l'acqua degli acquiferi carsici per il loro approvvigionamento idrico. Il caso del comune di Fonteno è uno di questi. La grotta è captata, la sorgente da cui defluisce l'acqua che passa all'interno della grotta è captata dal sistema potabile comunale, quindi quell'acqua lì è acqua preziosa che serve alla popolazione. Sapere da dove arriva, cosa sopra, è molto importante, sia dal punto di vista della protezione dell'inquinamento, sia dal punto di vista della valutazione della risorsa idrica in termini di disponibilità. Io sono un idrogeologo, diciamo, nella vita professionale, e di questo mi sono sempre occupato da tanti anni, e lo studio degli acquiferi carsici è un punto chiave in Italia, perché ci sono tante zone d'Italia dove l'acqua si prende dalle grotte. Quindi questa è la valenza. Molto spesso la ricerca, diciamo, negli acquiferi carsici è delegata alle associazioni sportive, ai gruppi grotte, perché comunque sono loro che hanno la passione, le persone che diciamo, partecipano a queste attività hanno la passione di andare a esplorare, trovare nuove cavità. La grotta di Bueno Fonteno è stata scoperta pochi anni fa ed è stata esplorata tanto, con anche dei progetti di ricerca finanziati da enti, proprio perché aveva un interesse strategico in termini di risorsa idrica. Quindi questo è il motivo per cui serve.
Poi c'è
un punto in più, che è nel mondo, diciamo, nel nostro pianeta, non è che ci sono tanti altri posti che si possono esplorare ex novo. Cioè, abbiamo esplorato tutto. Le grotte sono ancora un luogo di esplorazione, quindi puoi avere la possibilità di camminare dove nessuno mai ha camminato.
Certo. Ecco, allora veniamo proprio a questa esperienza. Arriva la chiamata da parte di quelli che erano con Ottavia,
esatto,
penso, in cui si dice che è successo il fatto, è caduta per più metri. E a questo punto che cosa è successo?
Beh, diciamo, in questo caso si attiva subito un allertamento, quindi la centrale del 112 avvisa la centrale 118, che poi si occupa della parte sanitaria, e la centrale 118 avvisa il soccorso alpino speleologico. Esiste un tecnico del soccorso alpino speleologico nella centrale del 118 che aiuta anche queste interazioni. Quindi viene allertata la delegazione speleologica, che è preposta per gli interventi in grotta, e nel giro di pochi minuti arriva un'allerta a tutti i volontari della squadra. Siamo circa una settantina in Lombardia. Io ero a cena sabato sera, quindi mi è arrivato il messaggio. Poi ci si organizza.
Spero cena leggera, perché insomma
sennò... No, in realtà non era proprio leggera, no, era una cena di classe classica, okay. Diciamo da genitore di figlio di scuola elementare. In realtà poi a quel punto ognuno dà la propria disponibilità, non c'è un obbligo, diciamo, di partenza, in funzione di qual è la tua possibilità. Io non avevo, diciamo, disponibilità di allontanarmi da casa immediatamente, quindi ho dato la disponibilità per tot ore dopo. Chi è riuscito a partire subito, soprattutto le persone che erano più vicine, quindi Bergamo e Brescia, sono partite subito. Poi, siccome si era percepito immediatamente la gravità dell'intervento, quello si percepisce subito dai racconti del fortunato: caduta da una certa altezza, evento traumatico, potenziale multitrauma a distanza di tante ore dall'ingresso. E quindi sono state allertate subito le regioni vicine, quindi dal Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana. Abbiamo avuto persone che sono arrivate veramente da tutto il nord Italia, anche dal centro, anche dalla Sardegna. E quindi, diciamo, la sera, la notte di sabato e le prime luci di mattina di domenica, in realtà c'era tantissima gente già disponibile. Comunque la prima squadra è arrivata, si manda subito una squadra di primo intervento fatta da 3-4 persone con dei sacchi sanitari, e si prestano le prime cure all'infortunato. Poi potete immaginare, in grotta non ci sono comunicazioni, quindi la seconda squadra che viene fatta entrare è la squadra telefono, che stende proprio la linea del telefono su tutta la grotta, e qua stiamo parlando di 4 km, e questa linea telefonica viene costruita in un po' di ore, perché ci vuole del tempo a stenderla, e quindi la squadra di primo intervento, che nel frattempo ha raggiunto l'infortunato, ricordiamo sempre 4, 5, 6 ore di percorrenza prima di arrivarci.
Certo, perché non sono 4 non chilometri sono 4, lineari,
no,
quindi
sono
che 4
chilometri
dice,
molto...
vado al Parco dell'Ura, esatto, farmi 4 chilometri e
lo
torno
faccio in un quarto d'ora,
esatto.
No, sono 4 chilometri tortuosi. Tra l'altro, il fatto che fosse in esplorazione questa parte di grotta era anche una zona molto più stretta, molto più, diciamo, meno pulita, tra virgolette, perché la roccia è un po' più, diciamo così, non sostenuta. Ecco, quindi bisogna stare attenti anche a dove si mettono le mani e i piedi. Quindi la squadra di primo intervento che è arrivata in grotta ha prestato le prime cure, ha mandato un messaggero indietro che ha raggiunto, diciamo, la squadra telefono che stava stendendo la linea. Quindi a quel punto si ripristina la comunicazione verso l'esterno, e qui l'importanza della direzione delle operazioni, che è un po' un direttore dell'orchestra che decide cosa fare, perché a quel punto si capisce la gravità dell'incidente, cosa serve, il medico viene mandato a quel punto con la giusta attrezzatura, quindi si porta i farmaci, si porta quasi tutto, riusciamo a fare anche delle ecografie in grotta, quindi, diciamo, ovviamente le prime cure sono tutti i medici che fanno i medici di urgenza, quindi hanno le prime cure. Poi da un certo punto in poi non bisogna uscire, non ci sono ovviamente attività strumentali aggiuntive che si possono fare, e da lì poi è partito anche tutta la struttura, diciamo, di recupero, quindi le squadre che poi trasportano effettivamente la barella. E poi c'è stata una piccola complicazione in più, tipica di qualunque grotta, diciamo, è la larghezza della cavità. In quel caso era molto stretta, c'erano dei tratti molto stretti vicini all'infortunata, e quindi non si poteva fare grande strada senza allargare. E allora è stata mandata a lavorare per circa una decina di ore la squadra che viene chiamata disostruzione, una squadra di persone che hanno un patentino da fuochino certificato, quindi possono usare delle microcariche esplosive per allargare i tratti più stretti.
Quindi con attenzione, perché ovviamente poi dopo siamo in grotta e quindi...
Sì, no, non dovete immaginare, esatto, un bombardamento, sono proprio delle piccoli fori fatti con un trapano, una punta dell'8, del 10, si mette dentro la carica e si fa saltare un pezzetto di roccia, quindi è molto chirurgica come attività, però è molto lenta. E questo in quasi tutti gli interventi che abbiamo diciamo, che abbiamo affrontato è una fase un po' classica, cioè proprio a meno che non sei molto vicino all'ingresso, in una zona grotta molto conosciuta e molto ampia, quasi sempre serve l'intervento di questa squadra.
Di queste microcariche.
Sì.
Bene, ci fermiamo un attimo per la pausa musicale e poi andiamo avanti con la nostra chiacchierata con Andrea Gigliuto.
Grazie.
Da qui puoi vedere il cielo, ma resti tra di noi. Se vuoi, puoi seguire il volo di un aereo e poi abbracciami così. Mentre ti porto con me in un posto che conosco, a un passo dall'universo, vedi una stella cadere e ti ritrovi a volare. Abbracciami così, sembra l'inizio di un film, io e te, e in sala scende il silenzio. Allora tienimi stretto, mentre guardiamo sul tetto il cielo. Il cielo. E tu lascia andare tutto quello che oramai non sei più. Nel blu abbracciami così, mentre ti porto con me in un posto che conosco, a un passo dall'universo, vedi una stella cadere e ti ritrovi a volare. Abbracciami così, sembra l'inizio di un film, io e te, e in sala scende il silenzio. Allora tienimi stretto, mentre guardiamo sul tetto il cielo. Il cielo. Abbracciami così, sembra l'inizio di un film, io e te, e in sala scende il silenzio. Allora tienimi stretto, mentre guardiamo sul tetto il cielo. Il cielo.
Bene, bentrovati di nuovo cari radioascoltatori, siamo qui con Andrea Gigliuto, stiamo parlando del soccorso prestato a Ottavia Piana a metà dicembre, più o meno quando appunto a causa di un incidente traumatico è rimasta bloccata nella grotta di Buenofonteno. E con Andrea Gigliuto stavamo parlando, visto che ha fatto parte del team di salvataggio, di cosa vuol dire un salvataggio e come sono avvenute le prime richieste di aiuto. Stavamo proprio dicendo che si è fermata, praticamente è caduta a una distanza di 4 km dall'ingresso della grotta, il che vuol dire parecchie ore per poterla raggiungere.
Esatto.
Ripartiamo da qui allora il racconto. A questo punto arriva la squadra di primo soccorso, ok?
Esatto.
Che cosa fa? La prima cosa che accade, abbiamo detto, stendiamo la linea del telefono perché occorre riprendere il contatto con l'esterno, abbiamo parlato delle microcariche per liberare anche alcune vie, ma quando arrivano lì che cosa succede?
Beh, nel frattempo diciamo la squadra di primo intervento ha allestito un piccolo campo base dove il medico sta prestando le cure, perché poi a quel punto parte la parte sanitaria, che è un po' la peculiarità del soccorso alpino speleologico, è sempre stata un'associazione medicalizzata.
Noi... Ecco, quando uno arriva in quella zona, sì, dove era caduta per prestare i soccorsi, un piccolo campo, ma a che altezza di grotta stiamo parlando? Cioè, quanta cubatura abbiamo per muoverci?
Ecco. Ah no, beh, diciamo, sono gallerie che, diciamo, si trova il posto più comodo, diciamo, quando hai un 4-5 metri di spazio, in modo da poter, diciamo, allestire bene una tendina, ecco, una piccola saletta, ecco. Abbastanza calda, non troppo diciamo in mezzo alla corrente d'aria, perché in grotta c'è tanto vento, per riuscire a stare al caldo. Quindi scaldare il ferito e fare le cure all'interno di una tenda protetta è la cosa prioritaria. Nel frattempo la disossazione ha fatto il suo lavoro e le squadre di recupero hanno iniziato a muoversi. Nelle 80 ore di recupero abbiamo fatto 6 cambi squadre. Quindi sono squadre da circa 10-12 persone che operano per 8-10 ore sulla barella. Quindi sono le squadre proprio che trasportano fisicamente l'infortunata, con metodi, diciamo, vari, dal trasporto a mano a recuperi su corda, nelle verticali bisogna recuperare con la corda anche su lunghe verticali, in questo caso c'era l'unica verticale vera, era un pozzo da circa 60 metri, che però interrompeva a un certo punto la progressione. È un lavoro molto muscolare, molto fisico. Negli anni si sono sviluppate sempre più tecniche per riuscire ad agevolare il lavoro dei soccorritori. Adesso lavoriamo molto bene con squadre piccoline, quindi 10 persone non è una squadra grandissima, pochi materiali, quindi molto leggeri, e manovre di corda che supportano, diciamo, il trasporto della barella. Questo è quello che succede in grotta. Tutta questa parte gestita da una direzione esterna che turna, come, diciamo, fanno le squadre interne, e che coordina il cambio squadre, un evento molto complicato, perché comunque bisogna fare in modo di mandare la squadra nuova a sostituire quella vecchia nel posto giusto, non farla, appunto, fare un cambio squadra in un posto strettissimo dove è difficile anche passarsi i materiali, al termine di un tratto un po' complicato, dove magari la ferita ha bisogno di riposare, perché comunque il vero diciamo gestore delle operazioni in grotta è il medico, che decide quando ci si deve fermare, quando ci si deve muovere e a che velocità e in che modo. Quindi è urgente, correte, e la qualità del trasporto si può un po', diciamo, lasciare andare, oppure non deve assolutamente avere scossoni.
Muoversi, scossone, esatto.
Quindi
va.
Metteteci pure 3 giorni più, ma perfetti come
in questo medico. Caso la situazione era un,
diciamo,
po' complicata.
Era un po' complicata, perché comunque i traumi erano abbastanza importanti. Nei primi 2 giorni, diciamo, fino a lunedì sera, effettivamente si è mossa non tanto veloce, un po' per la tipologia di cavità molto stretta, un po' perché comunque lei era molto stanca e aveva bisogno di trattamenti medici. Poi dal martedì mattina abbiamo fatto un cambio squadra, abbiamo mandato una bella squadra, diciamo, determinata, con un medico che ha, diciamo, deciso insieme al capo squadra, diciamo, tecnico, di accelerare un po'. Quindi hanno adottato delle pratiche mediche fatte proprio per non far sentire dolore ad Ottavia, e lei ha recuperato anche molto in termini di umore, quindi si è sentita supportata e hanno iniziato veramente a muoversi molto più velocemente. Quindi in quella giornata, diciamo, da martedì fino a martedì sera ha fatto tanta strada, la barella ha superato il tratto, diciamo, di esplorazione, si è ricongiunto al ramo principale e da lì si è arrivati velocemente al pozzo da 60 metri, che poi è un tratto di grotta dove noi abbiamo fatto già più volte esercitazioni, quindi conosciuto, già attrezzato, molto
più
facile.
E che come distanza dall'uscita era circa?
Facciamo un chilometro, diciamo, quindi aveva fatto un po' i 3/4 della distanza. E da lì abbiamo fatto l'ultimo cambio squadra martedì sera, e mercoledì alle poco prima delle 3 era fuori, quindi è stato molto veloce.
Rapido l'ultima,
sì,
parte.
Diciamo, ci ha un po' stupito, nel senso che eravamo pronti ad aspettare un giorno in più, se avesse fatto se avesse tenuto lo stesso ritmo con le stesse pause mediche, ci avremmo messo un po' di più. Certo. Però capite bene che quando uno ha delle fratture, potenziali o reali che siano, in varie parti del corpo, meno tempo passa da quando per arrivare in ospedale meglio è, quindi a un certo punto bisogna
chiudere,
accelerare.
Ecco, l'ultima domanda che ti faccio, perché purtroppo il tempo scorre, tu in questo dove eri collocato?
Io sono arrivato sul luogo di intervento lunedì sera come sostituzione della direzione esterna, perché comunque da sabato sera avevamo un sacco di persone provenienti anche da altre regioni, quindi i turni erano ben coperti fino a lunedì. Poi a un certo punto queste persone devono poter rientrare verso casa e i lombardi, diciamo, che non erano stati utilizzati all'inizio, vengono poi riutilizzati dopo,
in seconda battuta.
Esatto, proprio per tornare a quel punto. Già domenica mattina avevamo iniziato a fare i turni ipotizzando questa lunghezza. Io lunedì sera sono arrivato, potevo avere un ruolo tecnico in grotta o un ruolo esterno, diciamo, in funzione delle necessità. Serviva fuori, quindi sono rimasto fuori a fare quello che ho fatto per anni, diciamo, di direzione delle operazioni. Ho dato un supporto su quello e niente, ho gestito, diciamo, la parte di recupero della barella il martedì e fino al mercoledì mattina, ecco.
Quindi siamo dotati anche in Italia di un supporto speleologico interessante, possiamo dire.
Beh, diciamo, un errore dire che in realtà è il soccorso speleologico più evoluto del mondo. Noi abbiamo fatto interventi in Germania, qualche anno fa abbiamo fatto un grandissimo intervento in Germania dove c'era una persona infortunata a 1000 metri di profondità, a parecchie ore dall'ingresso, con un trauma cranico importante, che era stato dato per morto praticamente dai soccorsi tedeschi e svizzeri che erano intervenuti. Quando è arrivato il soccorso italiano, ha mandato dei medici che hanno raggiunto il ferito, che prima non era stato mai raggiunto dai soccorsi, in 5 giorni di tempo. Ha fatto una diagnosi, il nostro medico, tra l'altro un medico lombardo, ha fatto la diagnosi, l'ha portata fuori e da lì abbiamo recuperato la persona, che è viva e vegeta, e ci ringrazia ancora. Ci sono volute 2 settimane in quel caso, che era veramente lontano.
Bene, io ringrazio Andrea Gigliuto per essere stato con noi e per averci esposto un po' sia la storia, perché a volte appunto è bene entrare nel merito per capire meglio, no? Quello che ci viene raccontato magari velocemente dai grandi media nazionali che non
certo.
hanno il tempo. Noi
abbiamo un po' di più
un po' più di tempo perché ci piace approfondire e capire le cose, quindi lo ringrazio di essere stato
grazie
con
a
noi.
Voi. Poi i nostri, diciamo, i media nazionali a volte si concentrano su alcuni dettagli, diciamo, interessanti, ma meno, diciamo, realistici.
Meno realistici, esatto. Noi ci occupiamo della realtà del territorio,
esatto.
Quindi è giusto anche dare spazio a questo.
Grazie
Andrea Gigliuto di essere stato con noi e grazie anche al servizio speleologico a questo punto. Un saluto a tutti voi e grazie di averci seguito.
Sopra un foglio di carta lo vedi il sole giallo, ma se piove 2 segni di biro ti danno un ombrello. Gli alberi non son altro che fiaschi di vino girati. Se ci metti 2 tipi là sotto saranno ubriachi. L'erba è sempre verde se vedi un punto lontano. Non si scappa, o è il buon Dio o è un gabbiano e va verso il mare a volare ed il mare è tutto blu e una nave a navigare ha una vela, non di più, ma sott'acqua i pesci sanno dove andare, dove gli pare, non dove vuoi tu. Il cielo sta a guardare ed il cielo è sempre blu, c'è un aereo lassù in alto e l'aereo scende giù, c'è chi a terra lo saluta con la mano, va piano piano fuori da un bar, chissà dove va. Sopra un foglio di carta lo vedi chi viaggia in un treno. Sono 3 buoni amici che mangiano e parlano piano. Da un'America all'altra è uno scherzo, ci vuole un secondo. Basta fare un bel cerchio ed ecco che hai tutto il mondo. Un ragazzo cammina, cammina e arriva ad un muro, chiude gli occhi un momento e davanti si vede il futuro già. E il futuro è un'astronave che non ha tempo né pietà, va su Marte, ma dove vuole niente mai lo sai, fermerà. Se ci viene incontro non fa rumore, non chiede amore e non ne dà. Continuiamo a suonare, lavorare in città, noi che abbiamo un po' paura, ma la paura passerà. Siamo tutti in ballo, siamo sul più bello, in un acquarello che scolorirà, che scolorirà. Sopra il foglio di carta non vedi il sole giallo, ma scolorirà. E se piove due segni di biro ti danno l'ombrello, che scolorirà. Basta fare un bel cerchio ed ecco che hai tutto il mare.